Ladies and gentlemen, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, Silvia Antonini al mio fianco, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi ovviamente alla regia. E quindi venerdì 24 marzo, ormai siamo in piena primavera, bellissimo, bellissimo. Nonostante questo il governo tira un po' il freno, con politiche un po' titubanti in merito, in Italia esplodono i pagamenti digitali. Infatti nel 2022 il volume del denaro transato è stato di quasi 400 miliardi, la crescita del 18% rispetto al 2021. Il contactless cresce del 45% a 186 miliardi e i pagamenti innovativi aumentano del 107% a 20,3 miliardi. Secondo l'osservatorio del Politecnico di Milano sui pagamenti innovativi, questi dati dimostrano che il trend già osservato nel 2021 non era semplicemente un rimbalzo per il crollo dei consumi durante la pandemia. Al contrario, le abitudini dei consumatori sono ormai consolidate in questo senso e l'Italia con il 33,6% è tra quelli, tra i paesi che crescono di più.
Il principale volano di questa crescita è il mobile e anche il wearable. Nel corso del 2022, infatti, gli italiani hanno usato sempre di più lo smartphone o i dispositivi indossabili per effettuare pagamenti in negozio.
Meno male.
Per un totale di 16,3 miliardi di euro di transato, in crescita del 122% rispetto all'anno precedente. Tra i servizi correlati al pagamento è in crescita quello del Buy Now, Pay Later.
Esatto.
Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. Nel 2022 queste transazioni hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro, con una crescita del, senti qua, 253% rispetto al 2021.
Perfetto.
L'86% del valore, inoltre, riguarda acquisti effettuati su internet. Dove questo servizio rappresenta, cioè copre, circa il 4% di quota.
Lo smartphone si conferma il fulcro dell'innovazione nell'ambito dei pagamenti con i digital wallet e le digital currency, ma ci sono ulteriori prospettive. Per esempio, tra i servizi e applicazioni che sfruttano le open API e poi con gli smart objects payment che sono in crescita, soprattutto le cosiddette smart car connesse a internet che negli Stati Uniti, boh, incredibile, sono già circa 84 milioni. Cifre che naturalmente riguardano mercati nettamente più grandi dei nostri, però mi trovano sempre basito. E comunque Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, prima proposta musicale del nostro format, giunto alla 93esima puntata, The Van Pelt, che tornano, un gruppo punk rock, diciamo così, ma molto sofisticato, molto attivo negli anni 90, era un po' sparito al di là di qualche evento particolare, e sono stati tra gli esempi primari del cosiddetto movimento emo, ma non c'entrano praticamente niente con la parola emo, diciamo così.
Esistono ancora gli emo?
No, non lo so, tutte le cose esistono, muoiono e poi ritornano, quindi soprattutto in ambito artistico musicale. Vabbè, comunque sia, è una band che ha sempre avuto una vasta gamma musicale, ma che ama prendersi un po' di tempo per esplorare le sue cose. Lo fa molto bene con questo Artisans and Merchants, Image of Health, The Van Pelt. We'll be right back. di Leonard, The Sound of AVD. Qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano oggi parliamo del mondo del lavoro, come si stia evolvendo, su cosa debba puntare. E lo facciamo con Raffaele Gaito, growth hacker e docente della 24 ore Business School, che ha anche scritto un libro sul tema, Introduzione alla Growth Hacking. Ecco, buongiorno Raffaele, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Siamo curiosissimi di capire cosa sia il growth hacking e come tu ti sia approcciato a questo argomento.
Allora, come sempre, no? In questo settore ci sono tanti paroloni in inglese per descrivere poi delle cose che in realtà sono molto più semplici. Alla fine del growth hacking potremmo definirlo come un metodo che usano le aziende per sperimentare, quindi per innovare.
Okay.
E quindi fondamentalmente è quello, è un processo di lavoro, un metodo, un approccio che consente alle aziende, quelle piccole e quelle grandi, di innovare e di sperimentare di continuo, che poi è un'esigenza che hanno tutte le aziende, soprattutto in un'epoca come questa. E io mi sono approcciato quasi per caso, l'ho scoperto perché studiando il marketing dagli americani, ero grande appassionato dai tempi dell'università, mi sono imbattuto una volta in un libro che parlava di growth hacking, ed era proprio l'inizio di questa metodologia una decina d'anni fa, e mi affascinò tantissimo perché era un qualcosa di molto concreto, molto pratico, molto orientato ai dati, no? Ai numeri, al prodotto, ed era proprio, come dire, coerente con quella che era un po' la mia visione del lavoro, del marketing, del business e così via. E allora ho fatto mia quella roba e poi ho fatto una professione.
Ecco, se ne parlava da tantissimo di questo, di questa professione, diciamo. Pare che Forbes la citasse già nel 2013 e a fine dell'anno scorso, secondo l'inserto scenari del Sole 24 Ore, figurava come un lavoro molto molto richiesto. Ecco, l'hype su questa figura non è calato, ma come ha saputo trasformarsi in questi 10 anni?
No, non è calato per niente, infatti. Diciamo che più che altro si è adattato, no? Si è evoluto, come spesso succede poi con le figure all'interno del mondo lavorativo. Diciamo che è cambiato molto, nel senso che, per esempio, si tende sempre di meno ad utilizzare quella parolina hacking che c'è all'interno del nome, perché molto spesso crea confusione, e si mette molto più invece l'accento sull'importanza dei dati. No, oggi i dati sono forse una delle tematiche di cui si parla di più, sì, nel mondo del lavoro, soprattutto nel mondo digitale, dell'innovazione. Dati e intelligenza artificiale sono un po' i due grandi temi, e anche il growth hacking si è evoluto andando molto in quella direzione, quindi molto basandosi sull'importanza di analizzare i dati, di verificare sul campo le cose prima di prendere delle decisioni, di sperimentare in maniera molto molto rapida in un mercato che va alla velocità della luce e così via.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, io volevo fare una domanda proprio sulle qualità di questa professione, di questo professionista, che, se vogliamo tradurlo così, il nome è il pirata della crescita, corretto? Comunque, ecco, che cosa fa e soprattutto come deve essere, cosa deve fare questo professionista?
È una figura, diciamo, abbastanza orizzontale proprio per definizione. Nel senso che non è uno specialista, questo è poco ma sicuro. È una figura orizzontale perché nel processo proprio di applicazione del metodo, quindi del growth hacking, sono coinvolte competenze molto diverse tra di loro. Quindi è una persona che, come dicevo prima, è una persona che è abituata a lavorare con i dati, per esempio, e quindi è proprio a suo agio con l'analisi di dati, saperli rappresentare, saperli interpretare, saperli comunicare e così via. È una persona che è molto a suo agio con le piattaforme, per esempio, pubblicitarie, quindi no, pubblicità su Google, su Facebook e così via. È una persona che sa però anche gestire la parte di design, è una persona che sa anche avere la capacità di parlare e discutere con i clienti, quindi per raccogliere feedback, raccogliere, individuare problematiche, lavorare sulle emozioni, eccetera, eccetera. È una persona che di base conosce come funziona la mente umana e quel minimo di psicologia che è utile per comunicare dei prodotti, per vendere dei prodotti e così via, e potrei andare avanti all'infinito. Quindi, diciamo, una figura decisamente orizzontale, nel senso che ha bisogno di una serie di competenze molto variegate, no? Molto, anche molto diverse tra di loro, per poi riversarle in questo che alla fine, come dicevo prima, è un processo di sperimentazione continua.
Ma è un po' un general manager evoluto, questo growth hacker, o sbaglio? mi fa pensare a una persona che sovrintende un po' allo sviluppo dell'azienda dove lavora.
Più che lo sviluppo dell'azienda, in questo caso, diciamo, sovrintende a questo processo di innovazione, perché è molto molto come dire, specifico sulla parte di innovazione. Quindi sì, è sicuramente una figura che poi si avvale di un team, perché non è un tuttologo, non è una persona che può fare tutto, ma che ha bisogno di quelle competenze variegate per poter poi dialogare, gestire un team all'interno del quale poi ci sono delle specializzazioni che lavorano insieme sul processo di innovazione dell'azienda.
Cambiamo leggermente argomento prima di lasciarti. Si parla, anche se con un po' di pudore, di burnout, e negli ultimi tempi si parla anche di slow living lavorativo e maggiore attenzione all'aspetto del benessere psichico dei lavoratori. Quali sono le possibili strategie da mettere in campo in questo senso?
Questo è un tema fondamentale, no? Probabilmente dopo 2 anni di pandemia ce ne siamo resi conto un po' tutti quanti, anche chi fino ad ora fosse mettendo la testa sotto la sabbia. È decisamente il momento di rallentare un pochino, e probabilmente le nuove generazioni sono molto molto più attente di noi a questo tema sul mondo del lavoro, quindi il segnale forse arriva sicuramente dai più giovani, però è un qualcosa secondo me che riguarda un po' tutti quanti. Io credo sia fondamentale avere quella capacità di trovare l'equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa, e lo dico soprattutto alle persone che fanno magari il lavoro da casa, smart working, no? E si ritrovano ancora in quella situazione dove è molto difficile gestire il proprio tempo. È una questione di autodisciplina, tantissimo, e soprattutto è una questione di lavorare sulle proprie abitudini. E cosa voglio dire? Voglio dire che smettere di controllare la mail dopo un certo orario, sapere che il weekend è il weekend, magari dedicato alla famiglia, alle proprie passioni, no? Alle proprie cose, agli amici e così via. Si parte con questi piccoli step, con questi piccoli passaggi, secondo me, e poi si va a lavorare su costruire proprio delle buone abitudini che col tempo ci permettono di trovare quell'equilibrio e di tirare quella linea di demarcazione tra dire ok, ho finito di lavorare, ma ho finito veramente, adesso si staccano e si pensa ad altro. Non è facile, lo so, ma è arrivato il momento di iniziare a fare questo passaggio.
Non hai sicuramente come tutti la sfera di cristallo, ma è un'esperienza da vendere, quindi sei ottimista sul mondo lavorativo nazionale oppure no?
Io lo sono, assolutamente sì. Lo sono per vari motivi. Okay. Lo sono per vari motivi perché prima ho citato le nuove generazioni di un passaggio. Le nuove generazioni, secondo me, si stanno approcciando in generale al tema del lavoro, ai grossi cambiamenti che stiamo vivendo negli ultimi anni, con uno spirito che mi fa ben sperare. Quindi io sono ottimista perché quello che vedo nel futuro è questa nuova generazione che ci si avvicina con un approccio completamente diverso, con un mindset, no? Con una mentalità completamente diversa rispetto al passato, e quando succede questa cosa è inevitabile che anche le aziende cambino, perché poi le imprese non possono rimanere indifferenti a questi cambiamenti, no? E quindi diventa un po' un circolo virtuoso che si autoalimenta. Ecco perché sono ottimista di base.
Va bene, Raffaele Gaito, Grow Hacker, è docente della 24 ore Business School. Con lui abbiamo parlato del mondo del lavoro, delle sue evoluzioni oggi a Leonardo De Sandova di Vicui, dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del Daily Net. Grazie Raffaele e buon weekend.
Grazie a voi dell'invito.
Arrivederci. Grazie.
Keeps a turning, revolution are coming through.
Esatto, Daily on Air, The Sound of a... Abbiamo appena ascoltato Alice Bailey con l'album Shining in Half Light, Chats and Liars, e il terzo album di studio della cantautrice di Bristol, che da quando ha pubblicato il suo primo album solista autoprodotto Wildfire non ha smesso di avere un grande successo. Durante la pandemia, oh, se parliamo da due giorni, corre...
E perché in questi giorni ricorrono molti ricordi. Sì.
L'artista ha tenuto concerti streaming e poi ha pubblicato in digitale la raccolta di cover e Nothing But nel 2021, e adesso arriva con questo Shining in the Half Light, con la sua voce, le sue radici intrise di blues, roots rock e americana, veramente bravissima, ed è di Bristol. E adesso, signore e signori, il Daily Trend, con il TikTok e l'era dei de-influencer, cioè l'antidoto social o calcolo di marketing, così si tenta di recuperare o forse mantenere i follower acquisiti, perché il mercato dell'influencer marketing, signori, sembra essere giunto a un nuovo punto di svolta, al di là poi delle controversie di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con il disastro di Meta e SI. Brand e testimonial da centinaia di milioni di migliaia di follower pensano di avere in mano, soprattutto su TikTok, il pallino del gioco. Ecco che invece, cara Silvia, scatta il fenomeno del de-influencing, una sorta di nuova coscienza dei consumatori online, da cui è scaturito un vero e proprio movimento di monitoraggio e di critica della merce messa in vetrina dagli influencer. In pratica stiamo parlando di anti-influencer che si stanno specializzando nello sconsigliare i prodotti da comprare o mettere in guardia da quelli che le star del social fanno passare così come straordinari. Così si passa dalle liste dei prodotti da non comprare agli inviti a non cedere alla tentazione del facile acquisto. Insomma, un vero e proprio ostacolo critico fra il consumatore finale e i contenuti sponsorizzati.
Insomma, non si può stare tranquilli, o meglio, sono i brand che non possono tranquilli. E anche chi fa...
Perché decidiamo noi alla
fine. Esatto. E soprattutto anche chi si improvvisa influencer e spera di guadagnare in questo modo, adesso deve fronteggiare anche questo contromovimento. Comunque, questo trend è figlio appunto di una tendenza rispetto a quale gli esperti di marketing già stavano mettendo in guardia il mercato, sì. Ovvero l'appeal dei macro influencers è in costante calo, in quanto percepiti come meno credibili.
Sì.
O meglio, insomma, molto più soggetti alle come dire, pressioni dei brand. Insomma, discorso diverso per i micro influencer di nicchia.
Abbiamo già parlato di questa cosa. Esatto. Piccolo.
Esatto, piccolo e bello. I quali, proprio in virtù di questa fan base più contenuta, ma molto fidelizzata e anche, secondo me, esperta, interessata alla specifica verticalità dei contenuti, vengono considerati ancora credibili o comunque più degli altri. Il che non impedisce che le grandi aziende continuino a investire parecchi soldi sui big.
Certo.
Però la tendenza va tenuta in considerazione, e anche le derive che ne conseguono, perché sono ovviamente una spia molto evidente del percepito da parte degli utenti, dei consumatori.
Vi state chiedendo chi siano questi de-influencer o anti-influencer? Sono influencer a loro volta, solo che invece che monetizzare con i brand che sconsigliano giustamente, hanno deciso di rafforzare il proprio rapporto con la fanbase, proponendosi come ultimi, sinceri baluardi della consapevolezza. Insomma, più che una scelta etica, sembra una scelta di convenienza. Se in questo momento i follower chiedono sincerità, meglio perdere qualche contratto che qualche follower. De Leonardo del Santo Vadivì, mi raccomando, non perdete le nostre pagine social, il nostro sito, nel quale è contenuta anche la finestra ormai ampissima di quasi 100 puntate, il nostro format De Leonardo del Santo Vadivì, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Terza scelta musicale, che questa volta riguarda Roby e Mona, che non è un gruppo di Venezia, ma è invece un ensemble anglofono che pubblica un nuovo album che si intitola Tasky. E insomma, è un esempio ancora più grande, scintillante, di questa musica grandiosa eppure super rilassata. E questo Tasky offre, come ha detto qualche critico, una ascolto ornato e avvincente di proporzioni ambiziose. E allora andiamo a sentire questa sensazione, Sensation, Roby e Mona. Leonel de Sound of ADV vi sta per augurare un fantastico weekend soleggiato e super primaverile, il primo di questo 2023, e lo fa con naturalmente lo sport, la nostra ultima rubrica della giornata. E parliamo di sponsorizzazioni nello sport, però attenzione, da parte delle società di scommesse, che potrebbero essere riammesse dal governo nella nuova legge di bilancio. Nel frattempo però sono cambiate anche le strategie di marketing dei cosiddetti bookmakers. Le aziende di gioco, infatti, se ve lo ricordate, erano state escluse dalla possibilità di sponsorizzare le società sportive nel 2018 mediante il fantomatico decreto dignità, all'epoca voluto da Luigi Di Maio in quegli anni ai vertici del Movimento 5 Stelle. Una serie di misure adottate per contrastare la ludopatia, con cui si vietava qualsiasi forma di pubblicità per le scommesse durante manifestazioni sportive, programmi radiotelevisivi e anche tramite stampa. A seguito del più recente cambio di governo, la normativa quindi sembra nuovamente destinata a mutare, introducendo tra le novità la possibilità di erogare una percentuale delle giocate al club per rinnovare infrastrutture e vivai. cara Silvia. Questo perché il fatto che dal 2018 non ci potessero essere più queste sponsorizzazioni di bookmakers, ovviamente eroso parte degli emolumenti con cui le società sportive cercavano di andare avanti. In più c'è stato il Covid, un disastro totale. Raccontami, se te lo ricordi, cosa ha provocato il decreto dignità.
Beh, intanto mi ricordo una grande polemica e poi anche la situazione adesso dei club in qualche modo impone un cambio della guardia, almeno sì, in questo senso. Quindi la normativa attuale, quindi ancora in vigore dal luglio del 2019, ha impattato negativamente sull'attività delle società sportive e i media a esse collegate, dalle cui sponsorizzazioni ricavavano una notevole fonte di utili. Si sono calcolati mancati introiti per centinaia di milioni di euro.
Mamma mia.
Lo sport in Italia, dalle popolari società di calcio alle discipline più di nicchia, ha dovuto sopportare prima questo notevole calo di utili e successivamente tutti gli effetti negativi derivanti dalla pandemia. All'epoca dell'entrata in vigore della normativa, assorbito il colpo, i bookmaker hanno però introdotto nuove strategie di marketing con l'intento di ridurre gli effetti negativi e trovare una soluzione ai mancati utili generati dall'introduzione del decreto dignità.
Sì.
Quali sono queste nuove strategie?
Adesso te lo dico io. I divieti imposti, infatti, hanno permesso alle società di scommesse di studiare nuove strategie di comunicazione. Tutti i bookmakers hanno recepito l'importanza di una corretta pubblicità nei confronti della clientela. Ecco perché, anche se dovesse essere nuovamente possibile sponsorizzare gli eventi sportivi in un prossimo futuro, si presterà più attenzione rispetto al passato alla corretta esposizione dei messaggi. E infatti, ormai è abbastanza chiaro a tutti come sia necessario evitare qualsiasi forma di pubblicità che possa invogliare esplicitamente al gioco. Planet Win 365, il colosso internazionale del betting e giochi, da un'iniziale sponsorizzazione di squadre di calcio come il Napoli e pubblicità negli stadi, ha ampliato, ecco, la sua offerta comunicativa introducendo un portale di news. E altri bookmakers ne hanno poi seguito l'esempio. In conclusione, le nuove strategie di bookmakers hanno spostato l'attenzione dall'offerta di gioco verso un servizio complementare per la clientela, fornendo un prodotto completo e di qualità. E quindi, cara Silvia, dopo questa parentesi dedicata alle sponsorizzazioni dei bookmaker, stanno per tornare, dovrebbero tornare, ma ci sarà un territorio completamente nuovo, un paesaggio da rimodulare. Vi salutiamo, De Leonardo e Sound of Adivi vi rimanda a mercoledì prossimo. Saremo ad aprile? No, non saremo ancora ad aprile.
No.
Sì, forse sì, boh, non me lo ricordo perché faccio sempre confusione, ma comunque
non ancora,
ma ridossissimo. e quindi, cara Silvia, io ti auguro un fantastico weekend, come lo auguro a tutti gli ascoltatori.
Anche da parte mia, a te e a tutti quanti.
E naturalmente anche da parte di Magni Tosi in regia. Noi ci salutiamo con questo album di Earth Forest and Peter Broderick, che si intitola Barren, perché è stato registrato in una località irlandese che si chiama Barren. Peter Broderick è un musicista molto attivo, ha suonato con Nils Fram, con May Ward, con gli Aether Klang, quindi in un certo tipo di folk che muta e diventa qualcosa di progressivo. È un album, questo Barren, sovente, spesso strumentale, ma ci sono anche due brani cantati e noi andiamo ad ascoltare questo duo così suggestivo, così primaverile, così aperto a nuove sensazioni. Resurrect Inside, Earth Forest and Peter Broderick. Ciao a tutti.
Ciao.